Nei secoli passati pochissime erano le donne collezioniste. Poi nel Novecento arriva Peggy Guggenheim e il collezionismo femminile si propone come una forza coraggiosa e anticonformista, dove sono le emozioni, oltre alle opportunità, a guidare molte delle scelte che fanno. Qualità intrinseche della stessa Peggy, che eredita la sua fortuna prestissimo. Il padre infatti muore nel disastro del Titanic. Ma invece di traslocare i suoi soldi nelle mani di un qualsiasi marito, come a quel tempo si usava, Peggy decide di spenderli nell'arte. Anzi, l'arte diventa il suo modo di esprimersi. Peggy ha la fortuna anche di vivere a Parigi negli anni fra le due guerre, quando nella capitale francese vivevano tutti i grandi artisti. Incontra Duchamp, Brancusi, apre una galleria a Londra, espone Kandinsky e mentre a Berlino Hitler tuona contro l'arte degenerata, Peggy compra opere di Max Ernst, Mondrian, Delaunay, Braque e Dalí. Fa buoni affari, Gli artisti con la guerra hanno bisogno di vendere in fretta, ma intanto, tornata a New York, apre la sua prima galleria di arte contemporanea ed espone soprattutto artisti europei. La galleria si chiama Art of the Century. Poi nel 1948 Peggy viene invitata a mostrare la sua collezione alla Biennale di Venezia. E il resto è storia di oggi, con la Fondazione Guggenheim a Palazzo Venier dei Leoni. Perché parliamo di Peggy Guggenheim? Perché a Mappa d'Artista, il podcast di Aptitude for the Arts, questa volta seguiamo il viaggio di una collezionista milanese, Maria Grazia Longoni. Maria Grazia si occupa da anni di diritto dell'arte. Vuol dire che ha curato la vendita di collezioni d'arte, assistito collezionisti, artisti, gallerie e musei in tutte le fasi che hanno a che fare con la vendita e lo scambio di opere d'arte. Ma soprattutto Maria Grazia è un'appassionata di arte e insieme a suo marito, Claudio Palmigiano, ha dato vita a una collezione di opere di artisti contemporanee. Forse perché la parte che le interessa di più del collezionismo è proprio quella di conoscere, di incontrare l'artista. Maria Grazia, buongiorno.
Buongiorno.
Il motto di Peggy Guggenheim era comprare un quadro al giorno. E il tuo?
Difficile comprare un quadro al giorno, almeno per noi. Anzi, noi compriamo un quadro e spesso ci mettiamo anche un pochino a farlo diventare nostro, perché dipende dal momento e quindi lo cerchiamo. Sicuramente è molto bella la parte di ricerca, non c'è dubbio. Sicuramente poi incide l'emozione. Perché l'arte, insomma, deve essere potente, ti deve trasmettere qualcosa. E quando possiamo, compriamo qualcosa, con calma, con calma.
Ecco, infatti mi chiedevo proprio cosa cerchi quando scegli un'opera d'arte piuttosto che un'altra, insomma, qual è il criterio che ti muove?
Ma sicuramente l'emozione. L'emozione quindi non è la ricerca del bello, ma nella potenza della comunicazione, di quello che l'artista vuole dire. E il vantaggio del contemporaneo, il valore aggiunto, è che tu poi puoi condividere con l'artista il suo pensiero, perché chiaramente l'arte contemporanea ha necessità, più dell'arte, diciamo, antica e tradizionale, di avere un confronto con chi realizza le opere. Inevitabilmente ci sono delle opere che tu vedi, dalle quali sei attratto, ma sicuramente quando poi in qualche modo scambi quello che l'artista ha in testa e ti viene raccontato, l'opera aumenta indubbiamente la sua forza.
Beh, in questo sicuramente sei simile a Peggy Guggenheim, non c'è
Non lo so,
dubbio.
chi sono. Comunque sicuramente sono scelte abbastanza di pancia. Mio marito Claudio è quasi sicuramente, anzi è sicuramente più razionale rispetto a me, è uno che cerca molto di più, diciamo, la documentazione, proprio si documenta, vede quali sono magari le gallerie che possono essere interessanti, che possono proporre degli artisti importanti, io lo seguo, che possono diventare interessanti, io lo seguo e poi decidiamo insieme, ma ci deve essere la spinta emotiva, questo non c'è dubbio, non basta per noi almeno la razionalità.
Tu sei il cuore e lui la mente, ho capito.
No, siamo un bel condividiamo, ecco, condividiamo le nostre particolarità, il nostro approccio che è in certi momenti un po' diverso, ma alla fine si incontra. Quasi sempre, quasi sempre.
Senti, a proposito di incontri, il nostro con te è per capire un po' la tua mappa d'artista, nel senso d'artista in senso ovviamente largo, di donna appassionata di arte. L'idea che c'è dietro questo nostro podcast è quella un po' di tracciare un piccolo viaggio nell'arte di Maria Grazia attraverso degli appuntamenti, dei luoghi. E il primo luogo che io ti chiedo di raccontarci è quello dove per la prima volta hai percepito la forza dell'arte, hai capito cos'è arte.
Allora, devo dirti che pensare al primo luogo faccio veramente fatica, nel senso che io mi sono avvicinata all'arte perché mio padre era appassionato, quindi fin da ragazza lo seguivo a vedere le mostre. Ti posso però dire magari qualche momento che mi è rimasto particolarmente impresso, dove mi sono veramente sentita di fronte a un qualche cosa che era veramente arte.
Certo.
Posso dirti, per esempio, sicuramente quando ho visto una installazione di Mona Thum uh-huh. alla Kunsthalle di Basilea, dove ho visto il planisfero di sfere sotto un meraviglioso lucernario, dove queste piccole biglie di vetro riflettevano anche la luce, e questo planisfero era disteso su un parquet, e quando la gente entrava leggermente incominciava a muoversi, perché inevitabilmente il parquet aveva un minimo di movimento impercettibile, ma su una biglia chiaramente questo aveva comunque un effetto. E questa è un'immagine che non dimenticherò mai, proprio perché la forza dell'opera era veramente straordinaria. Ti trasmetteva non solo tutta quella che era la storia dell'artista, ma la storia del mondo, quindi la fragilità dei confini, la fragilità dei popoli e della difficoltà di essere tutti insieme. Quindi questa è un'opera che sicuramente mi ha fatto veramente sentire l'arte, e questa è una cosa. Un'altra, che forse ero sicuramente più giovane, è quando sono stata a vedere una meravigliosa mostra della secessione viennese, quindi c'era Klimt in tutte le salse, dei quadri meravigliosi, una bellezza veramente
in abbondanza,
una cosa meravigliosa, l'Albertina mi pare, a Vienna, e anche quello è stato un, come dire, un abbaglio proprio, cioè una cosa meravigliosa, abbagliante proprio. E poi ho un ricordo straordinario di una mostra a Venezia, mi pare sull'isola di San Giulio, dei disegni del Guardi.
Ah.
Disegni, quindi vedutista, uh-huh. Uh-huh. Ma non quadri, disegni. Io amo tantissimo i lavori su carta, quindi ho trovato questa, me la ricordo ancora come un momento magico. Ecco, quindi tu vedi, l'arte è chiaramente trasversale, parte dal Guardi, secessione, arrivi,
sì,
a...
Esatto, passando fino a un artista libanese contemporaneo.
Esatto, quindi diciamo che non... è chiaro, poi adesso magari uno ha un po' una predilezione, è più stimolato da un certo tipo di arte. In questo momento personalmente sono più stimolata dall'arte contemporanea, però senza ovviamente dimenticare né negare tutto quello che c'è stato prima e che ha portato adesso all'arte contemporanea, chiaramente, perché non è un salto così.
Certo, è proprio tutta la summa di questa, esatto, che ti porta.
Sì, quindi ti ho detto tre cose completamente diverse: un'installazione, un disegno, dei quadri, momenti diversi, però questi tre momenti sono tra quelli che io ricordo veramente come dei momenti magici, ecco.
Senti, invece il secondo luogo... Ci chiediamo se esiste realmente o immaginario per te un luogo che sia un concentrato artistico.
Sì, senz'altro, ce ne sono tanti, ci sono in Italia ovviamente, ci sono delle città che sono, come dire, ricche, ovunque ti volti c'è qualche cosa di artistico, però mi piace ricordare invece la Fattoria di Celle della collezione di Giuliano Gori,
sì,
dove c'è raccolta una straordinaria, diciamo, collezione di arte ambientale, dove Giuliano Gori nella vita ha invitato degli artisti a creare delle opere in questo spazio aperto, che non sono state ambientate, ma sono state create esattamente in quel luogo.
No, infatti volevo capire arte ambientale, cosa vuol dire esattamente arte ambientale?
L'arte ambientale è un qualche cosa che dialoga esattamente col contesto naturale in cui l'opera viene pensata, progettata e realizzata. Quindi se c'è una determinata opera posta
in determinato punto di quel parco, lì deve stare.
Ah.
Non la devi spostare, perché magari non c'è dietro quell'albero, non c'è dietro quel crinale di montagna.
Certo.
E quella è sicuramente, tu respiri natura e arte in un contesto veramente unico, straordinario. Io l'avevo vista un po' di tempo fa e ho avuto la fortuna di visitarla con uno dei figli di Giuliano, che naturalmente è un collezionista anche con lui, Fabio. E ho portato dei miei amici, dopo essere andata a vedere la mostra di Donatello quest'estate, ho detto scusate, vi porto a Prato, andiamo a vedere anche la fattoria di Celle, perché è davvero imperdibile.
Quali sono gli artisti principali? Ce n'è qualcuno che ti viene in mente?
Ci sono degli artisti straordinari, da Penone a Kiefer, Robert Morris, Buren, Cecchini, tutto molto molto particolare. Tu cammini e c'è una mappa dove ci sono Melotti, c'è una scultura di Melotti in un laghetto con tutte le ninfee, c'è questa straordinario costruzione con gli specchi di Buren, c'è un albero che è praticamente abbracciato dalle sculture di Cecchini di acciaio, è tutto molto interessante.
Senti, proseguiamo nel nostro viaggio. Il terzo luogo, ci chiediamo dov'è conservata l'opera che ami di più. È un po' un piccolo trattatello di storia dell'arte, dove trovare le opere.
Beh, questo ti rispondo con una cosa forse un po' particolare, ma io amo tantissimo un'opera che abbiamo in casa ed è un lavoro di Sabrina Mezzacqui, che è un'artista che lavora tanto anche con la carta, col pensiero, eccetera, che ha realizzato con il testo Lessico familiare della Natalia Ginzburg una tovaglia, facendo delle striscioline di tutte le righe della pagina e intrecciandole. E io ce l'ho sul tavolo.
Sì.
E, è un lavoro di una forza, secondo me, straordinaria, perché comunque richiama ovviamente il testo, richiama un momento, il fatto della famiglia a tavola, e dove che è il posto dove in teoria la famiglia si ritrova, tutto sommato, no? Chi lavora, eccetera, poi a tavola ci si ritrova. E questo testo, che è un testo fantastico, meraviglioso, è in qualche modo diventato, si è traslato ed è diventato un'opera d'arte fisica, fatta da Sabrina Mezzacqui, che oltre a essere un lavoro meraviglioso e concettualmente molto forte, è anche un lavoro molto complicato da realizzare, perché immaginatevi questa tovaglia grande, quadrata, che occupa una buona parte del tavolo, dove il libro è stato tutto tagliuzzato a strisce e intrecciato.
Sì, perché una particolarità della Mezzacqui è proprio quella di usare moltissimo i testi, i riferimenti letterari.
Sì. I testi, sì, assolutamente, la carta, lei lavora molto anche con le donne, lei fa questa copiatura di quelli che sono i quaderni, ha fatto questo meraviglioso lavoro sui quaderni di Hannah Arendt, in cui ha copiato i 26 quaderni scritti da lei, li ha ricopiati con tutto un metodo particolare, e dove Hannah Arendt è stata, come dire, una compagna di viaggio per tutto il periodo in cui lei ha fatto questo lavoro, dove lei quindi ha condiviso il suo pensiero, nel senso che è stata vicino a lei. Lei faceva anche altri lavori, non si era dedicata in quel momento solo ed esclusivamente a questa copiatura, ma il fatto di continuare a lavorare su questi pensieri, su questi quaderni, eccetera, ha fatto sì che fosse una sua compagna di vita per un certo periodo,
certo,
della sua vita, appunto, per un certo periodo, per un certo numero di anni. Ed è un lavoro meraviglioso che, tra l'altro, abbiamo mostrato a Palazzo Borromeo in occasione di una delle mostre che io organizzo per il mio studio nell'ambito di un progetto culturale che seguo col Dipartimento di Diritto dell'Arte.
Ecco, te è mai capitato di esporre le opere che hai a casa tua, le opere che hai collezionato?
Sì, ci chiedono dei prestiti, sicuramente.
Mm-hmm.
Quindi noi le condividiamo volentieri. Io penso che sia sia bello condividere una cosa che,
certo,
che ti piace, non essere geloso, no? In qualche modo.
Certo.
Ecco, e quindi condividere le cose che hai scelto con amore, con studiando, approfondendo, eccetera, condividerle con gli altri. Perciò, perché no? Bisogna stare attenti a fare le cose come si deve prima che le cose tornino in malo modo, quindi chiedere una serie di cautele, di attenzione, però non bisogna spaventarsi, basta seguire, diciamo, una prassi corretta e fare le cose per bene. Ecco,
tutto uno lì. Di quei casi in cui aiuta essere già un legale, insomma.
Assolutamente, ho fatto anche una guida sul prestiti, infatti, proprio, ecco, perché una volta ho fatto, seguendo un po' di clienti, mi sono accorta che non è che fossero proprio prontissimi, che conoscessero tutte quelle che erano, diciamo, gli aspetti, no, che bisognava conoscere nell'ambito di un prestito, dall'ambito dell'aspetto assicurativo, logistico, eccetera. E allora ho fatto un seminario in ufficio, invitando vari players, no, del settore, e poi abbiamo deciso di fare una guida. Mm-hmm. Una guida che è stata molto, molto pratica, operativa, che è stata poi presentata in tanti musei, e devo dire che è stata molto apprezzata, perché è stata la prima,
ci credo,
che è stata fatta. Era stata anche pubblicata sul sito del Ministero dei Beni Culturali, perché era chiara.
Giustamente, no, perché in effetti dà delle guidelines su come comportarsi,
sì,
in questi,
esatto,
casi. Quindi, insomma, d'ora in poi, se si va in qualche mostra di arte contemporanea, se a un certo punto nella didascalia sotto vediamo collezione privata, possiamo immaginare che forse viene da te. Ecco. Ci piace pensare che possa venire anche
adesso
da te.
No, vabbè, ma sono più, diciamo, sì, delle collettive. Ogni collezione ha la sua storia. Io non ho nessun problema,
ma certo,
a mostrare le mie cose, che sicuramente non sono importanti come quelle di altri collezionisti, però ha una sua storia, la nostra collezione è amata,
certo,
e quindi ha un suo perché, e va bene così. Noi facciamo quello che possiamo, insomma, no? Non possiamo fare quello che fanno altri, ecco.
Senti, il quarto luogo, come appassionata di arte, c'è un luogo che ti ha maggiormente influenzata?
Sì, sicuramente. Io mi sono avvicinata all'arte contemporanea insieme a mio marito attraverso Paolo Consolandi, che era uno straordinario collezionista, era il papà di una compagna di scuola di mio marito, e mio marito frequentava già a casa loro, e naturalmente ritenevano che fossero tutti pazzi, perché trovavano le merde d'artista piuttosto che le opere capovolte eccetera, no? Poi gli mettevano le cose in modo sbagliato, perché dicevano tanto qui tutto è lecito,
certo.
E poi invece, quando è diventato più grande, evidentemente, e insieme abbiamo incominciato a seguire Paolo, che aveva raccolto delle opere straordinarie, e poi era una persona magnifica, perché aveva sempre, diciamo, una spiegazione semplice, ti raccontava degli aneddoti, ti presentava gli artisti, ti presentava i galleristi, e noi siamo entrati in questo mondo veramente per lui, devo dire. Naturalmente c'era un terreno fertile, nel senso che eravamo interessati, ecco, però lui è stato sicuramente la persona che ci ha trasmesso questa passione per il contemporaneo, perché ci ha insegnato tantissime cose, ci ha intentato veramente tanto.
Lui era un grande appassionato di Fontana, no?
Beh, anche, ma non solo, lui ha conosciuto Manzoni da giovane, e anche perché è rimasto giovane Manzoni, quindi, però proprio all'inizio, quando era anche un po' in difficoltà. Però Paolo era anche uno che acquista, cioè, poi sai, ogni collezionista ha il suo modo, no, di collezionare. Paolo comprava anche i giovani, era molto anche aperto era incuriosito anche dall'arte dei giovani artisti, quindi ha comprato cose importanti, ha comprato cose che sono diventate importanti, probabilmente senza avere quell'obiettivo, nel senso che comprava anche lui quello che lo interessava,
mm-hmm.
E dava spazio tantissimo anche all'arte dei giovani artisti, mentre ci sono dei collezionisti che comprano magari già opere di artisti che sono già un po'
già
partiti,
famosi, certo,
non so come
che
dire.
Già sono riconosciuti.
Sì, magari non proprio famosi, però che che sono, diciamo, sulla rampa di lancio, no? Anche perché magari hanno nel sistema, come sai, il sistema è fondamentale, quindi se hai una galleria di un certo tipo fai una strada, se ne hai un'altra ne fai un'altra. E quindi lui non aveva questo diciamo questo atteggiamento. Se c'era qualche artista giovane che gli piaceva, lo acquistava perché gli diceva qualcosa, gli raccontava delle cose ed era interessato.
Ed è questo che ti ha insegnato in qualche modo?
Sì, sì, ci ha insegnato proprio a parlare con gli artisti, ad ascoltarli, ci ha incuriosito, perché anche nel progetto che seguo io in studio l'obiettivo è quello di incuriosire, non certo di convincere. Nel senso che poi uno potrà venire qui e dire sì, boh, mi piace, non mi piace, l'opera, la mostra è bella, è brutta, però alla fin fine tu gli hai fatto, diciamo che la mission è compiuta se hai scatenato la curiosità.
Ci sono dei nomi in questo momento che ti interessano più di altri, almeno a livello italiano?
Ma io devo dire che adesso sono molto, a me piace moltissimo Marinella Senatore, in questo momento, che è una persona veramente con un'energia straordinaria, è una bella persona, lei adesso è con delle sue opere, le sue performance a Palais di Tokyo, ha fatto una performance straordinaria di arte partecipativa a Londra, e fa dei lavori molto interessanti, che in cui riporta tutte quelle che sono, diciamo, i suoi temi, che sono la danza, la musica, la citazione di frasi, di testi. È una donna molto in gamba ed è un artista che poi, tra l'altro, un giorno mi raccontava dei suoi lavori e gli ho detto: caspita, sei proprio brava a raccontare. E mi ha detto: beh, insomma, faccio arte partecipativa, se non fossi brava a raccontare sarebbe grave. Sarebbe grave
se non, ecco, sono io capace.
Quindi,
cioè,
ma lei, ecco, mi piace citarla perché ha un'energia straordinaria.
Senti, hai parlato di Sabrina Mezzacqui, hai parlato di Marianella Senatore. Secondo te adesso l'arte al femminile è ancora più forte o è un caso?
No, secondo me l'arte al femminile è forte. È fortissima, non a caso c'è una riscoperta di artiste anche degli anni passati,
sì.
Forte, pensate a Maria Lai, beh, la Carla Cardi è sempre stata importante, ma è un momento ancora più importante, Nanda Vigo, la Lai, la Pirelli, sono artiste che se uno vede certe mostre adesso si chiede come potessero essere artiste in quel modo, la Grisi, Laura Grisi, cioè io ho visto una mostra in Svizzera, in un museo meraviglioso, bravissima, io non la conoscevo, l'hanno riscoperta e sono delle artiste straordinarie proprio. E devo dire, tra l'altro, che casualmente, ed è un caso, ma forse poi uno a posteriori ci può fare un ragionamento, noi abbiamo molte artiste donne, molte, nella nostra raccolta, così.
Infatti.
E quindi forse
vedi, non sarà un caso.
Non sarà un caso.
E noi di Aptitude siamo molto contente di questo.
Sì, 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 ma tutti devono essere contenti al di là di tutto, perché effettivamente forse le donne riescono a trasmetterti qualcosa di un po' di forse una maggior sensibilità, non lo so, ma anche nelle cose forti. Per noi abbiamo un'opera, una fotografia della Sterbach, che è una donna ricoperta di carne, di fette di carne, è un ritratto. E tu ti avvicini e dici, ma che dolcezza questa immagine. In realtà non è che sia proprio, non è ricoperta di fiori, margherite, ecco. Quindi diciamo...
No, non avrei definita dolce.
Esatto, sto dicendo, ma da lontano l'immagine invece è un'immagine delicata. Poi se tu vai vicino ti accorgi che non è così delicata, invece è proprio... Tu la vedi in questa posa delicatissima, straordinaria, poi ti avvicini e capisci che ha invece un, come dire, un contenuto ben diverso, insomma.
Sì.
Però ha un suo modo di raccontarlo, e le donne sono così, secondo me sono così. Pensa alle performance dell'Abramovic.
Senti, un'ultima domanda che è un po' rivolta verso il futuro, ma che è per darci il senso un po' di una visione rispetto al mondo dell'arte. Cioè, la domanda è proprio quella legata: esiste un luogo, ripeto, anche lì che può essere reale o anche immaginario, dove vedi l'arte per il futuro? Cioè che vedi che insomma nei prossimi anni, nei prossimi decenni ci sarà un'apertura?
Allora, io ho un pensiero che è questo. A me piacerebbe che ci fosse più arte pubblica e quindi più arte, diciamo, condivisa a disposizione della collettività, quindi girare un angolo e vedere un'opera, girarne un altro e vederne un'altra. Quindi il mio luogo ideale è lo spazio comune dove poter vedere, incuriosirsi, studiare, confrontarsi in mezzo alle opere che sicuramente arricchiscono una città, un luogo e soprattutto arricchiscono chi ci abita in questi luoghi. E questo è il mio pensiero, più ancora che di un museo. Certo, un desiderio che avrei è avere il Museo del Contemporaneo a Milano, che in questo momento non c'è ed è un qualche cosa che manca, ecco. Però se ti dovessi dire, proprio il mio desiderio è quello di vedere tante opere sparse e da condividere, camminare e trovarci.
L'idea dell'arte, dello spazio pubblico nell'arte, è un'idea molto bella, in effetti, è proprio visiva, cioè lo vedo di fronte a me.
Mi piacerebbe che ci fossero dei progetti che venissero realizzati più di frequente, dando anche spazio anche ai giovani, quindi non soltanto opere di artisti importantissimi, insomma, però rendere la città luogo d'arte, i parchi luogo d'arte. Adesso sapete, a Milano c'è il Parco delle Sculture, a City Life, è comunque una bella cosa, però si potrebbe fare di più. Si potrebbe fare di più, aprire a iniziative diverse, ad artisti diversi, a collettivi di giovani, magari guidati da un tutor artista più importante, più affermato, con maggiore esperienza. Credo che si possa fare tanto. A Milano adesso c'è un ufficio che si occupa di arte pubblica, tra l'altro guidato anche da una bravissima responsabile che è Marina Pugliese. Quindi ci aspettiamo di vedere belle cose.
Ti ringrazio moltissimo, Maria Grazia, e buon lavoro, e speriamo di vedere presto nuovi pezzi della tua collezione in giro. E
grazie a voi, è stato un piacere chiacchierare con voi. A presto.
Avete ascoltato Mappa d'Artista di Francesca Filiasi per Aptitude for the Arts, producer Lucrezia Ponzano, in redazione Valeria Picarone e in cabina di regia Dario Forlani. Grazie ancora e al prossimo appuntamento.